Possiamo andare a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Diamo anzitutto un'occhiata al Corriere della Sera, a quelle che sono, insomma, che è considerata un po' la notizia principale dell'oggi, ma non solo dell'oggi. Allora, ovviamente campagne vaccinali e soprattutto il vertice europeo. Sui vaccini, qui siamo a pagina 2, l'Unione Europea promette fermezza, ingannati da alcune aziende, tuona Draghi. Sei paesi chiedono di redistribuire i lotti già prenotati, la Merkel la USA sulla Cina, identità di valori non divedute, che è tradotto vuol dire insomma che non la Merkel non intende appoggiare eventuali sanzioni o comunque eventuali pressioni nei confronti della Cina. Merkel, che peraltro, insomma, come guida della Germania, ha il problema di dover far digerire una serie di relazioni davvero molto problematiche, ma anche molto strette, fra il suo paese e paesi come la Russia o la Turchia soprattutto. E vedremo, ma insomma il quadro politico tedesco, come abbiamo notato anche dalle ultime elezioni, è molto complicato. La CDU-CSU è in questo momento in caduta libera, insomma si aspettano le elezioni che arriveranno fra qualche mese per capire chi reggerà il paese nei prossimi 5 anni. Poi c'è Joe Biden, Hospital Summit che accelera in casa e promette il surplus agli alleati. Qui si parla sempre di vaccini, ora insieme contro i regimi autoritari. Sui temi come i diritti umani e cybersicurezza, la Casa Bianca chiede una linea comune. E sarà interessante anche perché poi quando si parla di cybersicurezza, sì, la mente corre subito agli hacker russi o a quelli cinesi, ma esiste un problema grosso come una casa di cybersicurezza e cyber privacy per quello che concerne, insomma, lo sappiamo tutte e tutti, i grandi colossi del web che tutte e tutti più o meno quotidianamente utilizziamo e con i quali peraltro la stessa amministrazione statunitense, come dire, ha delle relazioni a volte piuttosto conflittuali. Sarà uno dei grandi temi dei prossimi anni. Poi ancora il premier, sarebbe Conte, pressa von der Leyen, scrive Marco Galluzzo nella pagina successiva, regole più dure sull'export, rilancio, stile USA. Per il capo del governo servirà una cornice fiscale unitaria e torniamo a impegnarci per un bond comune dell'Unione. Quindi un riquadro sul Brasile, perché poi in tutto questo, diciamo, i numeri dei casi e dei morti, che sono ancora tantissimi in Italia e non solo, ormai non fanno più notizia, la fanno pochissimo a casa nostra, fuori ancor meno, ma insomma tutto si è sotto controllo. C'è un box per parlare del Brasile dove il numero dei morti per Covid ha superato le 300.000 unità e i morti al giorno sono ormai più di 3.000. Persino Bolsonaro, presidente negazionista più di chiunque altro, ha dovuto istituire una segreteria speciale per la crisi, ma il suo discorso di mercoledì è stato contestato in molte città. Per non parlare poi della situazione in Africa, che poi se per il Brasile c'è un box, per l'Africa c'è qualcosa anzi ne parla solo Avvenire in realtà quest'oggi, dove i casi sono in aumento del 30%, dove di vaccini non se ne parla e dove la situazione, diciamo, non promette assolutamente nulla di buono per il futuro, sia per quanto riguarda l'espandersi della pandemia, sia per quanto riguarda la mancanza per ora di una campagna vaccinale minimamente rilevante. Anche per quanto riguarda, diciamo, soluzioni come il vaccino cubano, per esempio, si parla a regime di 100 milioni di dosi che potrà portare avanti Cuba in tempi decenti. 100 milioni così sembrano tantissimi, ma se sono a doppia dose basta la pena per un paese come il nostro. In Africa parliamo di 1,3 miliardi, 1,4 miliardi di persone. Però ecco, queste tematiche sono ormai abbastanza in disuso, appunto le affronta Avvenire, le affronta il Manifesto, ma poi così chi se ne importa, sembrerebbe. C'è grande interesse invece, è sempre così, sul Corriere per le relazioni sempre alquanto difficili fra Stato centrale e regioni, in particolare le regioni del nord, in particolare le regioni governate dalla destra. Immunità, no allo scaricabarile, le regioni sotto accusa protestano, pesano le parole di Draghi, lunedì incontro con il governo, il coordinatore Bonaccini, la priorità è far arrivare le dosi. Sì, ma il caso della Lombardia ci insegna, non smetteremo mai di ripeterlo, che le dosi debbono arrivare, ma poi come le si usa anche è importante. Tant'è che prende la parola Zaia, un altro che dopo i fasti di Crisanti, da quando se n'è andato Crisanti, diciamo, non è che il Veneto abbia fatto, si possa vantare chissà quali successi, anzi tutto il contrario. Comunque meglio lui sicuramente di Fontana per quanto riguarda la gestione della sanità. E allora quindi parla lui e dice: centralizzare è medievale. Fra l'altro ignoranza grassa, perché il medievo è tutto meno che il secolo, meno che il periodo della centralizzazione amministrativa, anzi tutto il contrario. Vabbè, ma non si può pretendere tanto da Zaia. Su date di nascita e insegnanti, le regole sono nate a Roma. Poi pure lui, diciamo, grande, ancora grandi esponente, scusate il sessismo e l'espressione del Chiagni e Fotti, dice: certo, se qualche governatore ha sbagliato si facciano i nomi. Indovinate un po'. E chiaramente poi però anche il governo vuole un cambio di passo, leggiamo nella pagina successiva, e lancia segnali di distensione. L'invito del Premier al dialogo sul piano vaccinale, i governatori vogliono parlare anche di recovery plan. E poi vabbè, diciamo, altre questioni possiamo lasciarle lì dove stanno. La lotta al virus, a pagina 10 e a pagina 11, il piano per il rientro a scuola nel Lazio, fino alle medie ovviamente se ne parla, si ritorna martedì, dubbi sulla fattibilità di uno screening rapido a tutti gli studenti, il commissario Figliuolo studia possibili test a campione. Il bilancio continua a essere pesante, 460 i decessi. Oggi cambi di colore, rossa la Val d'Aosta, in bilico il Veneto, noi siamo arancioni. L'idea dei weekend blindati. E poi c'è l'ipotesi del giallo rafforzato, i locali aperti ma solo a pranzo. E non c'è molto altro per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera. E allora, l'ultima notizia, c'è, cioè, me l'ero segnata, me l'ero anche scordata, e noi. E sulle cronache italiane da Venezia, anche qui, diciamo, questione di cui abbiamo parlato fino allo sfinimento, le grandi navi via da Venezia, attracco a Marghera, l'accordo tra ministri, spostamento temporaneo in vista dell'estromissione dalla laguna, temporaneo. Poi insomma bisognerà vedere, perché come sempre è un work in progress, però per adesso le navi verranno dirottate temporaneamente a Marghera. Poi per adesso, insomma, quando ritorneranno le navi, perché chiaramente il turismo è fermo e resterà fermo per tutta l'estate, insomma, perché anche nella speranza e nell'auspicio che i numeri dei contagi possano migliorare, ma comunque il turismo estivo quest'anno sarà come quello dell'anno scorso, quasi esclusivamente italiano. E questo per città come Roma o Venezia o Firenze, insomma tutte le grandi città d'arte e similia, dove la presenza degli stranieri rappresenta 70-80% del totale, vuol dire che se ne riparla se tutto va bene nell'autunno, se tutto va bene. Comunque, passiamo al manifesto. E sui vaccini, diciamo, a parte le cronache che abbiamo già letto, c'è un'intervista a Sara Albiani, responsabile salute globale di Oxfam Italia, che dice in maniera molto netta: da questa situazione si esce con lo stop ai brevetti. Possiamo ancora nutrire qualche speranza, dice l'Albiani. All'ultimo consiglio del WTO non si è arrivati a una conclusione, la discussione è stata rimandata, quindi c'è ancora tempo per fare qualcosa. Da calendario la prossima riunione è prevista per giugno, ma India e Sudafrica hanno spinto per anticiparle, dunque con buone probabilità alla fine l'incontro si terrà il 15 aprile. Non tutto è perduto al WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Si cerca di arrivare a soluzioni condivise attraverso il consenso di tutti i paesi, quindi le discussioni vanno avanti finché non si trova un punto di equilibrio. Questo ovviamente dà la possibilità a chi non vuole far evolvere la discussione di prendere tempo. La campagna che stiamo facendo mira a far continuare in maniera seria questo dibattito con l'Unione Europea, che se proprio non vuole sostenere la sospensione dei monopoli, almeno dovrebbe non ostacolarla. Questa storia, l'Albiani si riferisce anche all'India che ha deciso di bloccare l'export del vaccino, sta cominciando ad assumere i contorni di una guerra, ma bisogna capire che la vittoria di uno solo significherebbe la sconfitta di tutti. Non possiamo permetterci di non vaccinare tutto il mondo, è una questione sanitaria. Il problema è che in questo momento i vaccini sono pochi perché i governi non hanno mai voluto mettere al centro l'interesse sanitario, privilegiando quelli delle multinazionali del farmaco. E poi i dati, e ancora i governi dovrebbero capire, conclude l'Albiani, che non è possibile uscire da questa situazione a macchia di leopardo. Ci sono ministri, già il governo con Conte, ora confermati da Draghi, che già mesi fa avevano affermato il principio di pubblicità del vaccino, ma non è mai stato chiarito come questo principio possa tradursi nella pratica. E questo è un grande problema che ci portiamo avanti da tempo, le dichiarazioni di principio assolutamente condivisibili che però poi stentano a trovare una traduzione pratica. Soluzioni concrete non sono mai state indicate, anche adesso mancano prese di posizione chiare e fattibili. Poi dai vaccini alla sezione che oggi si intitola Non c'è pasto per te, un giorno senza click. Oggi è lo sciopero dei rider, manifestazioni in 30 città, chiesta la solidarietà ai consumatori, non ordinate online. Siamo essenziali ma senza tutele, dice Antonello, ciclofattorino romano e attivista del movimento Rider per i diritti. Ora vogliamo un contratto. Dopo l'accordo tra Asso Delivery e UGL il nostro lavoro è peggiorato, la legge va rispettata e devono essere riconosciuti i diritti e le tutele dei dipendenti. Poi ci sono i lavoratori dello spettacolo ancora in piazza dopo un anno per un vero sostegno al settore, anche in questo caso manifestazioni oggi e domani. Oggi in piazza poi priorità alla scuola, Cobas e Udo per quanto riguarda il mondo della scuola. E infine in queste due pagine dedicate al lavoro un'intervista alla segretaria della FIOM, Francesca Re David, che dice: Giorgetti non ci risponde, oggi saremo sotto al MISE. Quindi che cos'altro? Il Cinema Palazzo, 10 anni dopo tutti assolti. A Roma lo spazio ancora vuoto dopo lo sgombero, il PD pronto a collaborare con i 5 Stelle per restituirlo al quartiere, niente meno. E poi si passa agli esteri con il canale di Suez, abbiamo detto, le elezioni in Israele che si sono concluse sostanzialmente con un nulla di fatto. Netanyahu si ferma a 59 seggi, è arrivato primo ma ha perso le elezioni, magari che Giorgio ci sembra un po' troppo ottimista, però sicuramente non ha la maggioranza. E poi c'è grande spazio per questa missione diplomatica in Libia congiunta dei ministri degli esteri d'Italia, Germania e Francia. L'Europa vuole in Libia, Di Maio vede gli affari ma non le armi e i lager. La visita dei ministri degli esteri d'Italia, Francia e Germania nel mirino, la ricostruzione del paese e la lotta all'immigrazione, che sono evidentemente i temi che interessano l'Unione Europea. Ieri si è parlato di altri soldi da dare alla Turchia, sostanzialmente per chiudere le frontiere orientali e anche per premiare la Turchia per la sua de-escalation nel Mediterraneo orientale. Nel frattempo Erdogan è uscito dalla Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza di genere, come abbiamo ampiamente raccontato nel corso della settimana, ma questo evidentemente ai vertici europei e soprattutto alla Germania, perché la responsabilità tedesca in questo è fondamentale, sembra non interessare. Con tutte le problematiche del caso, ecco, non è mai il caso di fare facile demagogia, ma insomma le responsabilità tedesche su questo sono enormi, europee in generale ma tedesche in particolare. Poi dalla Libia al Myanmar, Aung San Suu Kyi riapparirà tra una settimana alla sbarra e intanto salgono a 320 le vittime della giunta. E poi, appunto, a proposito della Turchia, c'è un breve articolo in cui si dice: per le sanzioni c'è tempo, vince la linea di Francia, Germania e Italia. Sotto pressione statunitense, l'Unione Europea rimanda al Consiglio di giugno eventuali sanzioni contro la Turchia, ma sottolinea che i 27 optano per un approccio progressivo sotto condizioni e reversibile. Fra l'altro è una Turchia più in crisi che mai, anche qui l'abbiamo visto bene nel corso della settimana, c'è una crisi economica spaventosa e quindi insomma un po' il bastone, un po' la carota, è evidente che l'intento è quello di recuperare quello che un tempo fu l'alleato, senza magari farlo irritare più di tanto. E allora, che cos'è questa? È una vittoria del fronte più diplomatico, cioè di Germania, Spagna e Italia. L'alto rappresentante della politica estera europea Borrell qualche giorno fa ha insistito sulla necessaria cooperazione con la Turchia sui migranti e sarebbe pronto a dare in cambio la revisione dell'accordo di associazione con Bruxelles. L'adesione della Turchia all'Unione Europea è ormai fuori questione. L'Unione Europea pensa all'arma economica con Ankara in piena crisi. La Francia, che si è schierata con la Grecia ai tempi delle tensioni più forti fra Grecia e Turchia e pensa alle tensioni in Libia, insiste sull'opportunità che viene data a Ankara: o accetta la cooperazione e l'agenda positiva proposta dall'Unione Europea oppure si arriverà a ritorsioni. Per Parigi le due strade corrono parallele, anche se gli USA premono. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha detto due giorni fa alla ministeriale NATO che la Turchia è un alleato prezioso. E poi c'è comunque la condanna delle derive della Turchia in materia di diritti umani. Queste sono cose pro forma, che è evidente che non gliene frega niente a nessuno. Del resto, fra poco si va a giocare i mondiali in Qatar, luogo alleato della Turchia, che insomma parte di uno dei regimi più infami del globo terracqueo. E tutto, insomma, a parte per ora l'opposizione norvegese e di poco altri, tutto in grande tranquillità. Vedremo poi anche lì se ci sarà qualcuno che avrà intenzione di rompere un pochino le uova nel paniere. E la cronaca finisce qui. Però non possiamo concludere senza un occhio alla pagina della cultura e alla lunga e ai due interventi per salutare Bertrand Tavernier. Il primo è quello di Eugenio Renzi a pagina 12, Bertrand Tavernier, la virtù ribelle della sfrontatezza, di al regista dell'orologio di Saint-Paul, l'esca, cinefilo, critico, osservatore del mondo, la Francia del dopoguerra, l'esordio con Melville, il sodalizio con Noiret, insomma, tutti i pezzi da 90. E poi Luigi Onori ricorda la grande passione per le musiche afro-americane, nel cuore della musica nera, dalla terra di Mississippi Blues a Around Midnight, film che si continuano a vedere ancora benissimo a tanti anni di distanza, e insomma non succede sempre così, anche per grandi successi che poi iniziano a sentire un po' il peso del tempo. Dal manifesto ci trasferiamo adesso sulle colonne di domani. Allora, cominciamo con la politica e la pandemia. A pagina 3, Next Generation EU, cioè quello che molti continuano a denominare Recovery Fund. Il recovery arriva dopo Pasqua, ma si pensa già al secondo tempo. Tra 10 giorni il governo presenterà il suo piano al Parlamento, che poi avrà 3 settimane per visionarlo e approvarlo, ma c'è chi confida di avere altri 2 mesi per ulteriori modifiche. E poi che cos'altro? A pagina 4 e a pagina 5... Emiliano Fittipaldi firma un lunghissimo reportage dal titolo La grande spartizione, tutte le nomine di Draghi, si va verso il rinnovo delle cariche delle partecipate, tra poche settimane dovranno essere rinnovati i vertici delle SPA dello Stato. Questa è una delle ragioni che, diciamo, molti maligni ritengono sia alla base, almeno una delle ragioni alla base poi dell'aver innescato la crisi di governo qualche mese fa. Tensione tra il governo e i partiti, il premier vuole decidere insieme ai suoi fedelissimi i nomi degli amministratori delegati di Cassa Depositi e Prestiti, ANAS e Ferrovie dello Stato. Anche i servizi segreti a rischio spoil system, in Rai la politica avrà più spazio, Giorgetti è l'unico ministro che avrà peso. Ci sembra una sintesi sintetica e abbastanza demoralizzante. Ecco, e poi insomma l'articolo è molto lungo, racconta nel dettaglio questo o quello, chi sale, chi scende, ma certo il quadro generale è piuttosto triste. E che cos'altro c'è? Poi continua a esserci molto spazio per l'ENIA, domani non è andata giù l'assoluzione dell'ENIA al Tribunale di Milano, l'ENI riesce a inquinare anche il Palazzo di Giustizia di Milano, l'assoluzione ha scatenato il conflitto fra la procura guidata da Francesco Greco e il presidente del tribunale Roberto Bichi. Sullo sfondo la lotta per la successione, il favorito ora è Nicola Gratteri. Ma Nicola Gratteri alla procura di Milano è veramente una iattura, diciamo, non biblica di più. Comunque, Mario Giro, politologo, a pagina 9 fa qualche considerazione in seguito al viaggio di Renzi in Africa, che è stato appunto, si è recato in una lunga tournée in Africa insieme ad alcuni imprenditori desiderosi di esplorare nuovi mercati. No, da Giro dovrebbe essere lo Stato a portare le imprese italiane in Africa, non Renzi, soprattutto in un momento in cui gli africani si trovano sempre più a disagio a trattare con i giganti di Stato cinesi, che si muovono né più né meno come i vecchi padroni del vapore coloniali, perché questo stanno facendo i capitali cinesi in Africa, è lo stesso schifo, è lo stesso orrore delle grandi compagnie americane, nordamericane della seconda parte del Novecento e prima delle potenze coloniali europee. Da questo punto di vista non c'è nessun tipo di distinzione. Beh, se qualcuno si fa abbaiare perché ci sta qualche stellina rossa in mezzo ai documenti ufficiali cinesi, si facesse qualche domanda. Che cos'altro? A proposito di Cina, un libro inchiesta dal titolo La mano invisibile. Se ne parla a pagina 12 e pagina 13. La rete dei think tank che porta il verbo della Cina in Occidente. Il libro degli studiosi Clive Hamilton e Mareike Holberg ricostruisce per la prima volta nel dettaglio come il PCC sta riuscendo a cambiare la percezione del suo potere attraverso centri studi e fondazioni finanziati strategicamente. Beh, e questo, diciamo, seguendo l'esempio di tutte le grandi potenze che hanno tutte dei centri studi e delle fondazioni finanziate strategicamente. L'importante è cercare di capire dove sono e come sono, che ci siano, ci sembra anche abbastanza scontato, purtroppo. Non mi pare che ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del domani, e allora noi ci prendiamo l'ultima pausa musicale e poi ci andiamo a leggere gli ultimi quotidiani che ci rimangono e le cronache romane.
And feared men in the music business. Music business.
No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que vale suena, no todo. No todos los que tienen algo que decir suenan en tu estéreo, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que suena vale, no todo. No todos los que tienen arte consiguen su camino, consiguen respuestas, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que vale suena, no todo. No todos los que tienen algo que decir suenan en tu estéreo, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que suena vale, no todo. No todos los que tienen arte consiguen su camino, consiguen respuestas, no todos. Miro por la calle y veo gachos con mucho arte, con mucho suelo. Ritmos quebrados, pasos vacíos, se combinan en esta carrera de fondo, tío. Creyendo en el destino, creyendo en lo que ves, solo oro ves. Creyéndote cachalote y eres una ruleta que gira, gira, gira y da vuelta. Caminando un camino que no tiene vuelta, creando un destino que se basa en el oro a trabanqueta. Alimentando envidia y deseo, una puerta, un tiro, una galleta. La temperatura sube y aquí todos se pelean. Poder, dinero y falsas promesas, todo unido igual que un rompecabezas. Hilando una tela de araña pa' que tú te la creas, pa' que tú te la comas. Y es que confío en mí mismo, mi tesoro. Confío en mi camino, confío en mi destino. No me creo nada de nada, no me creo nada de lo que dices, chaval. Tienen algo que decir, suenan en tu estéreo, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que suena vale, no todo. No todos los que tienen arte consiguen su camino, consiguen respuestas, no todos. Ritmo sonando mi tambor, ritmo tumbo, ritmo vuelo. Esa es mi bata, mi compasa que me alivia, que me lleva fuera de este tiempo, yeah. Estoy lejos de ti, no soy de los tuyos, no juego con ti ni con ti. Mi bandera al cuero del tambor, ritmo sonando en mi motor, escucha tambor. Esto no es solo, solo cuero, pero tiene más fuerza que el fuego, así que vete con cuidado, que yo así ya te he calado. Esto no es solo, solo cuero, pero tiene más fuerza que el fuego, así que vete con cuidado, que yo así ya te he calado. Ritmo sonando en mi tambor, ritmo tumbo.
plata, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que vale suena, no todo. No todo lo que tienen algo que decir suena en el posterior, no todos. No todo lo que brilla es oro, no todo. No todo lo que suena vale, no todo. No todos los que tienen arte consiguen su camino, consiguen respuesta, no todos.
Powerful and feared man in the music business.
Allora, alle 9:23 andiamo a vedere che cosa ci manca per quanto riguarda la nostra rassegna stampa mattutina. Allora, abbiamo il foglio. Il foglio ha in prima pagina un pezzo di Simone Canettieri sulla politica interna romana, nel senso in vista delle elezioni municipali, dal titolo Raggi e io tra di voi, ripercorrendo insomma un'antica e bellissima canzone di Charles Aznavour, che leggeremo però all'inizio delle cronache romane, perché poi di questo si parla, che diciamo dà un quadro abbastanza chiaro della situazione. E del foglio però segnaliamo anche la pagina di Daniele Raineri sulla situazione in Iraq per quanto riguarda l'ISIS. ISIS sconfitto, insomma, ma non eliminato, come Raineri sottolinea sempre. I due assi dello Stato islamico: in Iraq i fanatici tengono in piedi il gruppo terrorista grazie all'andirivieni clandestino verso Siria e Turchia. Siamo andati a vedere le loro rotte e il loro terreno battuto dai bombardamenti internazionali. 312 raid aerei della coalizione in 15 giorni rivelano una presenza più corposa di quel che si pensa. Continua ad esserci una no-go area, cioè un'area dove non si può andare, che resiste alle incursioni dell'esercito, dove la gente, o almeno parte della gente, avvisa i fanatici dei rastrellamenti. Gli spazi del paese sono troppo vasti per essere controllati sempre. Lo Stato islamico si muove negli interstizi trascurati. I barbuti vivono nascosti, ben rasati e insospettabili, e tra le altre cose tengono ancora vivo il mercato online delle bambine e delle ragazze yazide, per capire insomma quanto ancora molto ci sia da fare. Come detto, l'articolo su Roma lo leggeremo fra poco, quando andremo a cominciare la lettura delle cronache romane. L'edizione nazionale del Messaggero che cosa ci porta di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora? Un lungo reportage sul canale di Suez, il canale bloccato. Sono stati chiamati gli specialisti che rimossero la Concordia, anche se questa temo sia parecchio più grandina della Concordia. Ci vorranno settimane per liberare la nave cargo che si è incagliata nelle sabbie. Le imbarcazioni bloccate sono oltre 200, con danni pesanti per tutti. Si parla di 9,6 miliardi di milioni forse di dollari al giorno. Anche perché successivamente si dice che il passaggio commerciale genera 6 miliardi di dollari l'anno. Vabbè, comunque le perdite sono enormi, al di là dei numeri che poi i giornalisti danno sempre un po' così. E le navi che stavano in avvicinamento a Suez faranno il giro dell'Africa, che significa metterci credo circa una settimana in più, ma vuol dire anche riuscire ad arrivare sicuramente. E insomma, si spera che i tempi non siano proprio biblici. Anche ancora trasporti navali. Anche il Messaggero segnala, come il Corriere, il dirottamento delle grandi navi che da Venezia dovranno attraccare a Marghera per impedire alle crociere di passare davanti a San Marco. E poi l'Alitalia, quindi il trasporto aereo, a pagina 16, ITA è il nome della compagnia, pronta a presentare l'offerta per acquistare 50 aerei Alitalia. Oggi dal CDA della nuova compagnia è il primo via libera per far decollare la compagnia entro fine giugno. Ma tutto resta condizionato all'esito della trattativa con Bruxelles, che chiede il taglio degli slot di Milano. Insomma, si parla di una... radicale ridimensionamento, ecco, ancora più di quello che si immaginava all'inizio. Bene, e per il Messaggero, per l'edizione nazionale del Messaggero è tutto. Passiamo adesso alle cronache romane, ma lo facciamo prima delle cronache romane, del Messaggero e del Corriere, con questo articolo di Simone Canettieri che citavamo poco prima, Raggi e io tra di voi. La sindaca pronta a far saltare il patto Letta-Conte, viaggio nella bolla del Campidoglio. Alle 18.54 si cercavano conferme e suggestioni su come Conte, di ieri si parla ovviamente, su come Conte potrebbe convincere Virginia Raggi a fare un passo indietro per favorire così un accordo quadro con il PD di Enrico Letta in tutte le principali città al voto. Poi esce questa notizia. In mattinata il Campidoglio ha sgomberato il campo nomadi di Castel Romano e da lì ha portato 30 persone in un Covid hotel di Roma che ospita chi è ancora positivo. Non c'è bisogno, diciamo, di commenti ulteriori. La Raggi ha occupato un immobile senza autorizzazione, stiamo parlando di una struttura che serve alla quarantena, è una follia, trasecola l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Da questa storia si intuisce come la corsa della grillina continuerà, ostinata e contraria, forse folle. Pensiamo alla prossima consiliatura, ha detto l'altro giorno la sindaca ai suoi assessori, convinta di rivincere. La storia di Raggi Letta Conte sembra uscita dalla canzone E io tra di voi. La sindaca sa di essere di troppo nella nuova affascinante avventura che si sono promessi di intraprendere insieme i due ex premier, e proprio per questo la Raggi, o la regina di Roma come la chiamano i fan, non si muove. Anzi, ha aperto in questi giorni un comitato elettorale di cui il marito Andrea Severini è il regista, cerca donazioni per la campagna elettorale della moglie, fa bussare i portafogli di attivisti e consiglieri comunali, almeno di quelli che la sostengono. L'altro giorno Letta e Conte hanno studiato tre scenari per la capitale: arrivare a un candidato unitario attraverso primarie allargate anche al Movimento 5 Stelle, sperando che la Raggi vi partecipi e perda, sperare su un ritiro della sindaca, a fare i conti con l'inamovibilità della grillina. Alla fine hanno capito che è sul terzo scenario che devono orientarsi, anche perché la sindaca, pure se privata del simbolo, correrebbe lo stesso. E quindi mina vacante per mina vacante, meglio non fare troppo caos. Conte si è ripromesso di chiamarla appena sarà salita al soglio dei 5 Stelle, ma i rapporti tra i due sono formali, come ammettono anche in Campidoglio, per non dire inesistenti. Quando Conte era premier, il Campidoglio galleggiava nell'ennesima guerra dei rifiuti con la regione di Zingaretti, Palazzo Chigi non ci diede una mano a risolvere il problema. Idem l'allora ministro Sergio Costa. Ricordano adesso a Palazzo Senatorio, bunker abituato ad avere a che fare con i fantasmi, le trame e i veleni interni. Più passa il tempo e più il cerchio magico intorno alla sindaca del signore il vento è cambiato si stringe, quasi a soffocare i pochi che ancora ne fanno parte. Anche l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti, reo di aver rimediato una bella consulenza pubblica alla fidanzata, è finito in disgrazia. La sindaca ha pensato di cacciarlo anche lui, ma poi ha frenato perché a 5 mesi dal voto far saltare il ministro delle finanze della capitale poteva dimostrarsi più che altro un boomerang. Ancora più particolare la posizione di Max Bugani, che a Roma difende l'indipendenza della sindaca di cui è caposegreteria, e nella sua Bologna si spende per un accordo tra PD e 5 Stelle. E poi ci sono i consiglieri che sono usciti dal movimento e la fronda di quelli che sono pronti a votare contro la grillina. Il tutto con l'ipotesi di una mozione di sfiducia che potrebbe ricordare il film già visto con Ignazio Marino. Suggestioni. Ancora una volta tutte nelle mani di Grillo, il garante e lo sponsor primario della sindaca, la sua polizza. Quando le cose si mettono male in retroscena sulla fine politica di Raggi trovano appigli, di solito parte una telefonata dal primo piano del Campidoglio. Beppe, puoi uscire con un post, e tutto subito si tranquillizza. O meglio, la sindaca ritorna placida nella sua bolla. Il fatto è che questa volta potrebbe essere proprio Conte a chiedere un favore, anzi il favore a Grillo, per spingere la guerriera Virginia a farsi da parte. Ma anche questa mossa che l'ex premier ha in animo di tentare non sembra avere possibilità di riuscita. E quindi si ritorna sempre qui alla consapevolezza che sarà dura se non durissima far desistere Raggi dalla voglia di bis. In questo grande gioco di non detti, la grillina sa benissimo di essere stata l'altro giorno la convitata di pietra dell'incontro tra i leader di PD e 5 Stelle. Ma non mi interessano i giochi di partito, è stata la sua versione. Lei non si smuove e Conte non decolla, lui pensa a qualsiasi mossa per scalzarla, come le primarie allargate, e lei rilancia che comunque correrebbe con una lista civica, anche perché non crede alla forza attrattiva dei partiti. Sospetti, rammarichi, consapevolezze, ancora Aznavour e io tra di voi, eccetera, eccetera. E insomma, questo era il quadro, diciamo, politico fatto da Simone Canettieri. Fra l'altro è un quadro che al momento riguarda appunto soltanto il centrosinistra e diciamo le varie correnti dei 5 Stelle, perché dall'altra parte della barricata c'è abbastanza il silenzio su chi dovrebbe correre al Campidoglio nelle prossime elezioni. È vero che sono in autunno, però insomma siamo pur sempre anche qui a fine marzo e non sembrerebbe esserci grande voglia, ecco, mettiamolo così. L'idea che sembra uscire fuori è questa. Va bene, e passiamo alla cronaca romana del Messaggero, che apre non con la politica ma con la cronaca, la terribile cronaca che racconta della morte di questo giovanissimo calciatore della Lazio sulla Togliatti, mi pare all'altezza di Viale dei Romanisti, e insomma le cronache sono quelle sempre di questi casi molto, molto tristi, ovviamente. Poi il virus e le scuole, si torna in classe, qui siamo a pagina 39, non andavano chiuse, la decisione della regione con la zona arancione aprono asili elementari e medie. Il decreto resta valido fino al 29 marzo, quindi le lezioni possono iniziare martedì. Per le superiori la DAD andrà avanti fino al 100% fino al 7 aprile. Oggi la decisione in base ai contagi. E poi questa storia di cui si parlava anche sulle pagine del Foglio. Comune, il caso dei Rom spostati in un Covid hotel, sgomberati da Castel Romano, 30 nomadi portati in una struttura all'Aurelio. È assurdo, quel posto va usato solo per le quarantene, dice l'assessore regionale alla sanità D'Amato. L'ASL aveva chiesto di liberare l'insediamento sulla pontina, ma il comune avrebbe dovuto farlo lo scorso settembre. Poi c'è un servizio sui pesci siluro del Tevere, pesci importati insomma più o meno illegalmente ormai diversi anni fa nei fiumi italiani, con evidenti danni per l'ecosistema. Mostruosi e titanici questi pesci di oltre 2 metri sono i nuovi abitanti del fiume. E poi la vicenda relativa alla pedonalizzazione di Piazza Sempione che prosegue, il Messaggero prende posizione diciamo non ufficiale ma insomma segnala, mettiamola così, che sono state raccolte migliaia di firme contro la pedonalizzazione, e quindi insomma sì, non si tratta di una storia finita, almeno sembrerebbe. Ci sono persino 2 colonnine del Messaggero sul Cinema Palazzo, grande passione di alcuni cronisti della cronaca locale del Messaggero, e insomma anche loro hanno dovuto segnalare che sono stati tutti assolti gli imputati di reati gravi e gravissimi, perché di questo si trattava. Chiudiamo la cronaca romana e chiudiamo anche la rassegna stampa della radio con le cronache romane del Corriere della Sera. Allora, si torna in arancione, l'indice RT è 0,99 ma crescono i ricoveri, proprio siamo lì. L'allentamento delle misure sarà deciso oggi e partirà martedì. Poi dal 3 aprile ricomincia il rosso per il weekend di Pasqua. Anche qui c'è spazio, giustamente, insomma, ma non potrebbe essere altrimenti per questa follia criminale del trasporto delle persone nel Covid Hotel. Rom in un centro Covid, per il comune tutto regolare, menzogne, dice l'assessore Damano. Oddio, poi tant'è che in serata i nomadi, come si continua a chiamarli, qui alla faccia di tutte le carte che poi i giornalisti dicono di firmare, sono stati spostati altrove. Quella della regione è strumentalizzazione politica, dice il Campidoglio. Abbiamo fatto ciò che è prescritto, infatti è per questo che in serata sono stati spostati da un'altra parte, perché era stato fatto tutto quello che era stato prescritto. Vabbè, c'è assai più spazio sul Corriere rispetto al Messaggero per quanto riguarda la vicenda del Cinema Palazzo. E anche se lo spazio, diciamo, è tutto per l'assoluzione di Sabina Guzzanti, che si dice felice e ne siamo contenti. Scagionati anche gli altri 11 imputati, fra cui Miccoli, Alzetta e Derme. Poi ancora cronaca giudiziaria e con questo chiudiamo. Vi ricorderete sicuramente gli assassini di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Allora, i fratelli che massacrarono Willy sono a giudizio per un pestaggio del 2019. La vittima in questo caso è un indiano. I bianchi, indiano nel senso persona proveniente dall'India. I fratelli bianchi tentarono prima di investirlo e poi lo picchiarono. Imputati anche due amici, il quarantenne fu fracassato il naso e l'orbita dell'occhio destro. Ecco, questo per capire, insomma, i personaggi, se ce ne fosse ancora, ancora bisogno. Con questo possiamo chiudere la nostra rassegna stampa mattutina, che vi dà appuntamento come sempre per la giornata di domani intorno alle 9, dal momento che domani è sabato. Un pochino di musica, ma proprio pochissimo, poi vedremo se ci sarà qualche approfondimento sulle questioni del giorno, e poi intorno alle 10 cominceremo a parlare di questo convegno sulla sanità.